Come già sottolineato da Luca capitolo 1 e 2, vogliamo considerare alcune cose e ciò facendo non solo pensare a quel tempo, ma che abbiamo davanti agli occhi ciò che concerne ora, specialmente a ciò che concerne la parte soprannaturale che c'era in quel tempo, che accompagnava la profezia biblica. Così riconosciamo anche nei nostri giorni che ovunque là dove Dio è all'opera avvengono delle cose soprannaturali, ma il soprannaturale sarà sempre in collegamento con l'adempimento delle profezie bibliche. Dio non ci distoglierà mai dalla sua parola, al contrario, Egli ci porterà sempre alla sua parola, tramite il suo spirito ci condurrà là dove ciò deve accadere in quel momento, secondo il suo consiglio divino. Qui in Luca, nel primo capitolo, leggiamo, io leggo il versetto 11, qui sta scritto: e egli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Per il momento fin qui questo testo. Questo è l'annuncio del precursore alla prima venuta di Cristo, come era stato detto in anticipo nel profeta Isaia, capitolo 40, versetto 3, e in Malachia 3, versetto 1. Quando il tempo era compiuto, Dio vegliava sulla sua parola affinché accada ciò che aveva promesso e per fare ciò che egli aveva promesso. Dio ha trovato sempre degli angeli che erano al suo servizio nel cielo, che potevano essere i suoi messaggeri. Così sta scritto: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamma di fuoco. Lo potete leggere in Ebrei, primo capitolo, negli ultimi tre versetti. Il Signore ha i suoi messaggeri nel cielo e ha i suoi servitori sulla terra, ed entrambi, cielo e terra, saranno poi uniti per eseguire il consiglio di Dio. C'è una parola gloriosa nell'Antico Testamento, nei Salmi, che la giustizia e la pace si sono baciate, che Dio ha promesso di dare la salvezza. Salmo 85, precisamente versetto 10 fino al versetto 12. Salmo 85, versetti 9 a 11. Certo, la salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate, la verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Dio ha condotto così che l'inizio avvenne in questo modo e che lui sia ringraziato che oggi lo possiamo leggerlo. Pensate un po' se in quel tempo non si avrebbe saputo scrivere e oggi non avremmo nessun resoconto riguardo a ciò che sarebbe accaduto in quel tempo. Saremmo nell'ignoranza, non avremmo nessuna guida a cui poter attenerci. Come Dio è fedele, Egli ha preso cura per entrambi, per l'Antico Testamento, con tutte le promesse, con tutti gli annunci, con tutte le predizioni, con la profezia. E poi il Nuovo Testamento, quale conferma che è stato adempiuto ciò che Dio aveva detto tramite la bocca dei suoi servitori e profeti. Qui sta scritto: molti si rallegreranno per la sua nascita. C'erano anche molti che non si sono rallegrati. Ma chi erano questi molti che si sono rallegrati per la sua nascita? Chi erano? Erano coloro che sono andati nel deserto di Giudea per udire questo uomo mandato da Dio, che non si sono lasciati fermare da un tempio o da una sinagoga, che semplicemente seguirono l'impulso del loro cuore per udire questo uomo di Dio. Si rallegrarono della sua nascita e si rallegrarono anche del suo ministero a cui erano partecipi. Perché sta scritto qui? Perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. L'ho scritto o l'ho detto, Giovanni era un profeta promesso, Gesù era il Messia promesso, il Redentore promesso, che doveva venire per schiacciare il capo al serpente. I profeti ne hanno parlato e scritto. Ad un tratto ne è venuto l'adempimento. E ora ascoltate con attenzione come questo angelo Gabriele nel bel mezzo di un versetto cessa di leggere, esattamente come il nostro Signore in Luca capitolo 4 ha cessato di leggere nel bel mezzo di un versetto. In Luca capitolo 1 versetto 16 sta scritto: convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli. Se andate a leggere nel libro del profeta Malachia, nel versetto 23 e 24, sta scritto di più. Lì non sta scritto solo per volgere i cuori dei padri ai figli, ma sta scritto anche per volgere il cuore dei figli verso i padri. Ma questo giorno Azaria non l'ha più letto oppure citato a memoria, egli si è fermato qui, cioè dove la parte che si riferiva al ministero di Giovanni andava alla sua fine. Sono così riconoscente a Dio per l'esattezza che troviamo nella Sacra Scrittura. Nessun miscuglio. Possiamo parlare liberamente e apertamente, e chi lo riceve da Dio tramite rivelazione lo capirà in modo giusto, senza che sia possibile un fraintendimento. Egli volgerà i cuori dei padri ai figli. Pensate a Ebrei, capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, ora però era venuto il momento in cui non soltanto fosse parlato e annunciato, ora era il tempo che i cuori dei padri dovevano essere condotti e guidati a ciò che Dio fa adesso, all'adempimento della Scrittura, che vengono guidati a ciò, in altre parole, al messaggio dell'ora, alla parola che presentemente si adempie, che è stata annunciata. E così non soltanto credetro, ma credetro e videro l'adempimento di ciò che Dio aveva promesso. Ora viviamo nel tempo in cui i cuori dei figli vengono ricondotti ai cuori dei padri. In quel tempo i credenti dell'Antico Testamento sono stati condotti a ciò che nel Nuovo Testamento cominciava ad avvenire. Oggi, al termine di questa epoca, i cuori dei figli di Dio vengono ricondotti alla proclamazione dei padri apostolici, dei veri padri della fede. Se ritorniamo a Dio e alla parola di Dio, non ritorniamo soltanto fino al secondo, al terzo o al quarto secolo, neanche al primo o secondo millennio, ritorniamo alla proclamazione originale, come era pura e santa tramite l'ispirazione dello Spirito che proveniva dalla bocca di coloro che Dio aveva destinato per questo. E io credo che tutti coloro che sono stabiliti da Dio ad ereditare la salvezza si rallegrano. Gli altri sono arrabbiati in merito e dicono che corrono dietro ad un uomo. No, crediamo che Dio vive, crediamo che Dio opera, e saremmo stupidi se avessimo parte a ciò che gli uomini fanno ora e passeremo accanto di ciò che Dio fa ora. Il privilegio degli eletti era in ogni tempo sta nel fatto che nel loro tempo hanno riconosciuto l'operato di Dio, perché ciò avveniva con loro e in mezzo a loro. Erano testimoni viventi di ciò che Dio ha fatto nei loro giorni. Lo stesso vale per il nostro tempo. Ogni volta quanto odo il fatto Branham dare la sua personale testimonianza e parla di come è stato chiamato e mandato con il messaggio, allora mi rallegro nel più profondo del mio cuore. In questa generazione non c'è alcun evangelista che potrebbe pretendere la stessa cosa. Non c'è alcun grande predicatore che potrebbe dire in quel giorno o in quel giorno, in quella o quella ora, in quello o in quello luogo, il Signore mi ha fatto dire questo e quello tramite un angelo che disse: io sono stato mandato dalla presenza di Dio per dirti che la tua vita fraintesa e le tue vie insolite testimoniamo già in sé che ti è stato dato da Dio un compito. In quel tempo un angelo venne da Zaccaria. Pensate che oggi non sarebbe più possibile? Ma sì, credo al 100% che con il fratello Branham è accaduto nello stesso modo, che egli aveva da svolgere un compito nella storia della salvezza. Noi tutti lo sappiamo e sappiamo pure che il soprannaturale era da trovare là dove c'erano delle persone a cui Dio poteva rivelarsi. Potete girare uno o due pagine e andiamo a Luca capitolo 2. Voi tutti conoscete questa storia, è sta scritto qui dal versetto 9, e un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplende intorno a loro e furono presi da grande timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia, e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. La maggior parte delle traduzioni l'hanno reso più facile e scrive: pace in terra agli uomini di buona volontà. Quali uomini? Gli uomini che hanno trovato grazia agli occhi di Dio di essere partecipi a ciò che Egli fa in quel tempo determinato. Credetemi, i veri credenti non sono delle persone che passano accanto a ciò che Dio parla e agisce. Le persone veramente credenti sono coloro a cui Dio rivela ciò di cui si tratta, come sta scritto. Dio non fa nulla senza rivelare i suoi segreti ai suoi servitori, i profeti, e con ciò al suo popolo. Dunque, i pastori erano sul campo e, stranamente, l'angelo del Signore, non nella sinagoga, non nel tempio, ma ora ai pastori, e a loro fu comunicato questo messaggio: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Riguardo a Enoch leggiamo che era stato gradito a Dio del nostro Signore Al battesimo è stato detto: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ciò viene ripetuto in Matteo 17. Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Chi sono coloro che ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese? Sono coloro che vedono camminare il figlio dell'uomo in mezzo ai sette candelabri d'oro. Sono quelli che Dio aveva in ogni epoca, i suoi messaggeri ai quali poteva parlare e tramite loro poteva parlare per portare il messaggio di Dio al popolo di Dio. Sì, ci sono uomini sulla terra su cui riposa il compiacimento di Dio. Io lo sottolineo ancora una volta. Chi sono? Sono coloro che hanno trovato grazia al cospetto di Dio. E se abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio, allora diciamo come Mosè: Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Se vedete una persona che testimonia con le sue labbra la grazia, ma che non cammina sulle vie di Dio e non riconosce ciò che Dio fa, una simile persona ha sperimentato la grazia in teoria, ma non in pratica. In pratica significa che la grazia vissuta è diventare uno con Dio. Il muro di separazione è stato tolto, come pure l'inimicizia. Siamo stati uniti con Dio. E da questa unione con Dio riconosciamo la sua parola e le promesse che si adempiono nel nostro tempo. In quel tempo, come già sottolineato, c'erano delle persone che hanno vissuto ciò che avvenne. Oggi ci devono essere delle persone che sperimentano ciò che Dio fa ora. E io credo, è già stato detto nell'introduzione, noi tutti aspettiamo con brama che Dio si rivela e che non dovremo più dire: dove è ora il vostro Dio? Il nostro Dio ha un piano e in questo piano desideriamo essere inseriti. E ho già detto qui anche questo: prima che le cose conclusive e potenti possano accadere, la chiamata fuori deve aver avuto luogo, che in tutti i popoli, lingue e nazioni, coloro che vi appartengono vengono chiamati fuori e che poi sperimentiamo la conclusione con coloro che già sono stati chiamati fuori. Perciò dobbiamo avere pazienza finché questo processo sia arrivato al punto che Dio in realtà e in verità possa fare le ultime grandi e gloriose cose in mezzo al suo popolo. Nel frattempo ci viene chiesto di rimanere fedeli, di essere perseveranti, di essere pazienti, di non mormorare, ma di fortificarci l'uno l'altro, di incoraggiarci e andare avanti nell'attesa che il Signore si alzerà e che l'opera sua che ha iniziata la porterà a compimento. Ritorniamo a Luca 1. Molti si rallegranno per la sua nascita. In ogni tempo, quanto apparvero dai servitori di Dio, c'erano di coloro che si rallegravano, altri si sono arrabbiati. Coloro che credettero e furono partecipi di ciò che fece Dio, questi si sono rallegrati, gli altri erano arrabbiati. Così era con il nostro Signore. Aveva un misterio così benedetto. I malanti furono guariti, i lebbrosi mondati, i morti sono risuscitati e hanno gridato: non vogliamo che costui regna su di noi, toglielo, toglielo. Sì, volevano avere Barabba, ma non volevano avere Gesù, il donatore di tutti i buoni doni. Non hanno riconosciuto il loro tempo, giudicavano umanamente e non divinamente, e ciò che è divino deve essere giudicato divinamente e deve concordare e concorderà con la Sacra Scrittura. Ciò è per me il più prezioso. Se in Michea 5 sta scritto che il Messia nascerà a Betlemme, allora mi rallegro quanto leggo in Luca che un decreto da parte di Cesare Augusto che tutto il mondo doveva essere registrato nel luogo dove apparteneva, là da dove provenivano. Si verificò che i genitori andarono là nel tempo della nascita. Mi rallegro in merito. Dio vegliava sulla sua parola. Non poteva accadere a Nazareth. Si misero in cammino da Nazareth per seguire questo comandamento umano affinché la parola di Dio si adempia. Talvolta Dio usa degli uomini che possono pubblicare un'ordinanza, un comandamento, e questo è anche una parte di ciò che Dio fa. Possiamo ritornare al popolo Israele quanto doveva ritornare dopo i 70 anni di cattività, come Dio ha messo nel cuore del re Ciro di amminare questa decisione che il popolo doveva ritornare e di nuovo edificare il Tempio e così via. Dio può guidare dei cuori increduli come ruscelli. Egli può usare un Erode, un Pilato, un Augusto, chiunque possa essere. Si serve per l'adempimento del suo consiglio di salvezza. Allora egli può servirsi di tutti, senza guardare chi sono. Ecco che uscì un decreto dell'imperatore Augusto, ma Dio era dietro a sé. Dio aveva così ben determinato il tempo, come dobbiamo dire. Non mancava un giorno, non mancava un'ora, tutto al tempo giusto, tutto al luogo giusto. Nessuno doveva aiutare, non fuori Betlemme, ma vennero lì. Ed ecco che si adempiva ciò che era stato detto dal profeta Isaia. Lo posso leggerlo nell'Antico Testamento. Qui sta scritto nero su bianco in Michea 5 che il Signore sarebbe nato lì, e così avvenne. Perché mettiamo in risalto ciò oggi? Vorrei saperlo se lo sapete. Lo mettiamo in risalto per una sola ragione: perché Dio in quel tempo, quando la storia della salvezza prese il suo inizio, era operante. Da Giuseppe, da Maria, da Augusto, da Zaccaria, dovunque sia, dove Dio comincia ad operare, allora sempre per adempiere la sua parola, per confermare ciò che sta scritto. Ciò lo troviamo fino alla crocifissione, fino alla risurrezione, fino all'ascensione. Tutto avvenne come era stato pronunciato dalla bocca dei profeti. Sì, quando le persone arrivarono a Gerusalemme e hanno cantato Osanna, ciò avvenne affinché fosse adempiuto ciò che il Signore, tramite il profeta Zaria, nel capitolo 9, versetto 9, aveva detto. Cosa era? Tutto era predestinato, preparato per il giorno e l'ora, così come in una sceneggiatura, così tutto poteva svolgersi. I ruoli erano assegnati, tutti erano giocati da tutti che ne erano partecipi, nessuno aveva bisogno di parlare con un altro, tutti erano e operavano in un solo spirito, perché l'ora di Dio era venuta, che doveva adempiersi ciò che stava scritto. E di questo mi rallegro, che si tratta di un re Augusto o un Pilato, chiunque possa essere, non importa, o un Zaccaria a cui fu detto ciò che avverrà, ma tutti, non importa chi erano e dove erano, Dio prendeva cura affinché la scrittura fosse adempiuta, che al tempo stabilito anche le circostanze, che tutto prende il suo corso come egli l'ha pianificato. Nella stessa maniera, oggi possiamo vedere ciò per grazia, non per caso, ma è il piano di Dio. Non avremmo neanche saputo quale promessa o quale profezia vale per noi se non fosse venuto un uomo mandato da Dio. E dopo che troviamo ciò confermato nella Sacra Scrittura, la nostra fede ha un fondamento su cui può edificare, su cui può avere fiducia. Riguardo a questo punto, non siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma come Giovanni sapeva esattamente quale passo la scrittura si riferiva a lui, così anche questo uomo mandato a Dio doveva esattamente sapere quale passo della scrittura si riferiva a lui. Giovanni diede la risposta in Giovanni nel primo capitolo, precisamente nei versetti 22 e 23. Essi dunque gli dissero: chi sei, affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati? Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Amen. Cosa era? Sapeva esattamente: questo è il mio compito. Era una parte del piano di salvezza di Dio per quel tempo. Tutti coloro che uscivano per udire il messaggio erano già preparati per il Signore, perché Giovanni non preparava la via per se stesso e non edifica il proprio regno, egli preparava la via per il Signore. E la stessa cosa avviene in questa generazione. Non è stata chiamata in vita una nuova organizzazione, ma è stato preparato una via per il Signore, e su questa via neanche un insensato può sparirsi. E se tu sei destinato ad aver parte all'opera di Dio, all'opera conclusiva di Dio, allora Egli guiderà il tuo cuore come un ruscello e tu riconoscerai ciò che occorre per la tua pace, riconoscerai le vie di Dio e non ti farai ritenere. Non ti consiglierai neanche con carne e sangue, perché lì ricevi delle risposte sbagliate. Chiedi a colui che dà sempre la risposta giusta e precisamente tramite la parola. Se qualcuno si consiglia con carne e sangue, allora ode gli uomini e forse anche il nemico che parla tramite gli uomini. Ma chi riceve la risposta dalla parola si riposa in essa e la sua fede ha un'ancora ferma. Così vediamo all'inizio del Nuovo Testamento, Dio operava qui sulla terra in modo soprannaturale. Chi tra voi aspetta alla fine un operanto soprannaturale di Dio nella sua vera Chiesa qui sulla terra prima di essere rapita? Amen. Al 100% Dio è soprannaturale e là dove Dio opera avvengono delle cose soprannaturali e sarà sempre biblico, non sarà mai non biblico. Sempre troveremo l'adempimento delle profezie bibliche là dove Dio opera. Alleluia, mi rallegro in merito. È l'unica possibilità con cui possiamo provare se la cosa è giusta. Ognuno può dirci che la cosa giusta è da Dio. Se è da Dio ed è giusta, allora vorrei vederla giusta nella Bibbia. E se la vedo nella Bibbia, quale promessa è che posso ancora vivere l'adempimento, allora è proprio giusto. Lodate sia il nome del Signore. Non soltanto giusto, ma per convinzione possiamo dire: qui avviene ciò che Dio ha promesso. Leggo in Luca capitolo 1 dalla preghiera di Maria, che è stata ispirata tramite lo Spirito Santo, e vorrei che ciò facendo osservate come spesso lo Spirito di Dio che parlo attraverso di lei ha messo in rilievo i passi biblici che hanno trovato il loro adempimento. Dopo ogni frase che è stata pronunciata venne poi in luce il passo biblico corrispondente che trovò il suo adempimento. E questo vorrei leggere qui in Luca primo capitolo dal versetto 46. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Potete leggere Abacuc 3 versetto 18, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Primo Samuele 1 versetto 11, da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grande cose mi ha fatto il potente. Deuteronomio 10, versetto 21. Santo è il suo nome. Salmo 111, versetto 9. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Salmo 103, versetto 17. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore. Salmo 89, versetto 11. Ha detronizzato i potenti e ha innalzando gli umili. Salmo 147, versetto 6, Giobbe 5, versetto 11. Ha colmato di beni gli affamati e ha mandato a vuote i ricchi. Salmo 7, versetto 9, Primo Samuel 2, versetto 5 e così via, codandotosi della sua misericordia. Isaia 41, 9, Salmo 91, versetto 3, di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Amen. Michea 7, versetto 20, Genesi 17, versetto 7 e così via. Cosa impariamo da ciò? Semplicemente la seguente potente lezione: chi è ispirato dallo Spirito e da Dio è stato reso degno di vivere una determinata parte della profezia biblica, viene spinto dallo Spirito Santo di mettere in rilievo i passi biblici che ora trovano il loro adempimento. Non nessuna preghiera nello Spirito che passa accanto a Dio, la mia e la tua preghiera con l'intelligenza, ciò può passare oltre Dio e la parola di Dio, ma una preghiera nello Spirito non può passare oltre Dio e la sua parola. Al contrario, lo Spirito investiga ogni cosa, rivela ogni cosa al tempo giusto e ci fa sapere i passi biblici che trovano il loro adempimento. Qui sta scritto quale conclusione, in modo meraviglioso, di cui aveva parlato ai nostri padri. Udite ancora lo stesso dalla preghiera di Zaccaria, che anche era riempito di Spirito Santo. Precisamente in Luca capitolo 1, ora leggiamo il versetto 67 e oltre. Il seguente testo sta scritto qui: Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò, dicendo: benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele. Salmo 41, versetto 14. Perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Salmo 111, versetto 4. E ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo. Salmo 132, versetto 17, Prima Samuele 2, versetto 10, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Cosa era e cosa è? Leggiamo subito più avanti. Non soltanto Maria, ma anche Zaccaria, che è stato riempito di Spirito Santo e che ha iniziato a parlare, ha messo in rilievo le scritture nel loro adempimento. Tramite lo Spirito ha accentuato ciò che i profeti, tramite l'ispirazione dello Spirito Santo, già centinaia di anni prima hanno profetizzato, e qui è stato di nuovo messo sul candelabro e mostrato nel suo adempimento. Alleluia, gloria a Dio. Oggi abbiamo un intero movimento carismatico, abbiamo dei movimenti pentecostali di diverse specie, e tutti dicono: noi abbiamo lo Spirito Santo, e parlano. Oggi non giudico, ma la parola di Dio deve essere la nostra misura, il punto di riferimento in ogni cosa in cui dobbiamo misurare tutto. Quanto le persone in quel tempo furono riempite dello Spirito Santo, lo Spirito li ha condotte in tutta la verità della parola. Lo Spirito ha messo nella loro bocca e nel cuore i passi scritturali che in quel tempo sono diventati realtà. Se oggi, se lo stesso Spirito riempie te e me, cosa faremo oggi? Metteremo in rilievo i passi biblici che stanno per adempersi. lo stesso Spirito che in anticipo ha dato le profezie tramite ispirazione, è lo stesso Spirito che riposa sopra i Suoi e li ispira per poi vedere l'adempimento delle profezie bibliche. Per me ciò è così sublime che non lo posso esprimere in parole. È veramente sconvolgente. Ora notate la differenza tra tutte le direzioni e la direzione di Dio. Notate la differenza tra tutti gli spiriti e lo Spirito Dio, compresi gli spiriti religiosi, anche gli spiriti pentecostali vanno in tutte le direzioni sotto il cielo. Ma lo Spirito Santo va soltanto in una direzione, la direzione divina, e la direzione divina è stata mostrata nella Bibbia, e perciò la Scrittura è diventata la nostra guida. Cosa ha detto Simeone che era nel Tempio? Cosa ha detto? Era guidato dallo Spirito, così sta scritto, gli era stato rivelato dallo Spirito che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. E dallo Spirito è stato guidato nel Tempio. Sì, ma quanto è stato guidato? 3 giorni troppo presto? 2 giorni in ritardo? No, nell'ora giusta, nel giorno giusto. Così Dio ha guidato, guidato dallo Spirito Santo. Oh, quale differenza tra le parole piene di unzione che alcuni portano sulle loro labbra dicendo: io mi lascio guidare solo dallo Spirito Dio. E poi se guardiamo dietro a queste parole piene di unzione, allora manca tutta l'unzione e pure la guida dello Spirito ad ogni modo, come vediamo qui. La guida dello Spirito Santo è la guida secondo la parola di Dio, l'introduzione in ciò che Dio ha promesso e che ora adempie, senza passare oltre Dio, ma in Dio, nel suo operato che possiamo sperimentare per grazia. Sapete che il fratello Branham doveva andare su una via così difficile, proprio perché era mandato da Dio di mettere la parola dell'ora sul candelabro, le promesse per questo tempo. E tutti coloro che ora saranno veramente riempiti con lo Spirito Santo, tramite lo Spirito, verranno condotti in tutta la verità, da un passo biblico ad un passo biblico, di chiarezza, di conoscenza in conoscenza, da luce alla luce. E vediamo ciò che Dio fa sempre più chiaro, come sta scritto in Proverbi 4, finché sia giorno pieno, e così lo crediamo. Poi sta scritto in Luca 1, dal versetto 72. Egli usa misericordia verso i nostri padri, Michea 7:20, e si ricorda del suo santo patto, Salmo 105, 8 e 9 e altri passi biblici, del giuramento che fece ad Abramo, Genesi 32, 16 e così via, di concederci che, liberato dalla mano dei nostri nemici, e così via. Poi nel versetto 76, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Malachia 3, versetto 1, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Geremia 31, 34, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà. Isaia 60, versetti 1 e 2, Malachia 4, versetto 2 e così via, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, Isaia 9, versetto 2, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Perché ho letto tutti questi passi? Quando oggi venivo a questa riunione non ne avevo affatto l'intenzione, non avevo letto questi due passi biblici. Mi rallegro in merito che Dio ci ha dato una chiara comprensione su ciò che Egli fa ora. Non c'è più spazio per ambiguità, semplicemente si va di chiarezza in chiarezza, dell'adempimento della Scrittura all'adempimento della Scrittura. Così era nel principio, così sarà ora alla fine. Dunque, che cosa è la guida dello Spirito? La guida dello Spirito è essere guidati in ciò che Dio fa ora secondo la sua preziosa parola. E sappiamo pure che in ogni lettera alle chiese sta scritto: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi ascolta ciò oggi? Chi l'ascolta? Non coloro che pensano di essere riempiti di Spirito Santo, questi passano accanto a ciò. Dio ha delle persone del suo compiacimento, delle persone che sono state destinate e che sono state elette, quali figli di Dio ubbidienti, a credere e ad essere partecipi di ciò che Egli fa al loro tempo, senza guardare come tu ti chiami e che tu sei. Dio ti conosce, Egli ti ha destinato di vivere ora, di udire ora le parole della promessa, di investigare ora nella Sacra Scrittura, per sapere ciò che Dio fa per grazia ora. Siamo stati destinati con un cuore aperto e con occhi aperti di vedere, di udire e di essere partecipi di ciò che Dio fa ora. E perciò ci differenziamo in ciò da tutti gli altri. Credetemelo, nei giorni di Giovanni il Battista c'era molta attività religiosa. Sì, nel Tempio, nelle sinagoghe, il sabato era festeggiato e così via. Ma Dio aveva incominciato, e chi erano coloro che l'hanno riconosciuto? Erano delle persone che Dio ha semplicemente preso, dalle quali Egli sapeva che queste mi crederanno, non calpesteranno con i loro piedi ciò che io ho affidato loro, saranno riconoscenti, ascolteranno, accetteranno, e in loro potrò glorificarmi. Dio non vuole che queste parole preziose vengano date a tutti, non sanno cosa fare con esse. Egli ha delle persone del suo compiacimento, in ogni paese, in ogni lingua, in ogni nazione, delle persone del suo compiacimento. Forse ti sembra essere più cattivo di altri fratelli e sorelle. Ebbene così, di avere questo atteggiamento che non ha mai danneggiato nessuno, se tu non cadi in una specie di depressione, ma che tu ti senti umile e sai che è soltanto grazia che possiamo riconoscere il Signore e il suo operato. Ma una cosa voglio dirti: Un uomo che ha trovato grazia agli occhi di Dio non si alzerà mai sopra un altro, non lo guarderà con disprezzo di alto in basso, guarderà soltanto in alto per ringraziare il Signore per ciò che abbiamo ricevuto e per ciò che ci è stato affidato. Non ci sarà nessuno che si mette al di sopra degli altri e che perfino giudicherà altri. No, ma con un cuore riconoscente andiamo al Signore per ringraziarlo. Lo potete leggere nella storia in Luca 2. Quando i pastori sono venuti in questa contrada, cioè verso Betlemme, trovarono tutto come era stato loro annunciato. E così sarà anche adesso. Troveremo tutto come ci è stato annunciato in anticipo nelle Sacre Scritture. Lo sapete, potete leggere tutte queste cose. In Luca 2 sta scritto in modo esauriente fino alla fine. Lo sottolineo ancora una volta. Per me è un grande privilegio di poter vivere adesso, di riconoscere le profezie bibliche per questo tempo, di capire ora che Dio ha mandato un profeta e un messaggio profetico per eseguire una separazione in mezzo al popolo, una decisione. E se qualcuno vuole accusarci che seguiamo un uomo, questi si è proprio ingannato, si è sbagliato. Non seguiamo alcun uomo, seguiamo Dio che osserviamo nel suo operato odierno, nell'adempimento delle profezie bibliche e che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Possiamo anche noi, per grazia, possiamo essere partecipi. In quel tempo erano soltanto alcuni, ma ne venivano sempre di più. Proprio così avviene oggi. Persone sulla terra stabilite da Dio di udire la parola dell'ora, delle promesse, di credere, di dare ragione a Dio e di aspettare che avviene ciò che ha promesso. Questa grazia è stata data a te e a me. E se vediamo che perfino grandi profeti, anche il più grande uomo di Dio dai giorni del nostro Signore, è stato chiamato a casa senza vedere l'adempimento delle cose. Noi possiamo ancora vivere e possiamo anche contare che tutto ciò che è inadempiuto lo vedremo adempiersi. Ma pensateci, quando ciò comincia ad adempiersi, allora una cosa dopo l'altra, colpo su colpo. Ora abbiamo un breve tempo di preparazione per essere fondati biblicamente e per essere preparati per l'ultima fase. Per grazia crediamo, come ha detto la Scrittura, crediamo ogni promessa e crediamo che lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. E la verità è la parola di Dio, la verità è la parola di Dio. E abbiamo riconosciuto la verità e la verità ci ha reso liberi da ogni errore in cui eravamo, ci ha penetrati, ci ha santificati. Lui, il nostro Signore, che ha meravigliosamente redenti tramite il suo sangue prezioso e santo, ci ha santificati e ci santifica sempre di più nella sua verità. La sua parola è la verità. Sì, sapete, proprio alla fine si adempirà la scrittura di Primo Corinzi, capitolo 15, e quella di Primo Tessalonicesi 4, dal versetto 13, che perfino coloro che vivranno in questo tempo e che saranno rimasti, saranno mutati e presi in alto nella gloria, senza vedere la morte, come Enoch, il settimo dopo Adamo, è stato tolto e non c'era più da trovare sulla terra. Così avverrà con coloro che al tempo del ritorno di Gesù Cristo, che sono viventi e sono rimasti, che siano in piedi, che camminano o giacciono, saranno semplicemente mutati e presi in alto nella gloria. Due su un campo, due in un letto, due in un mulino. Uno sarà preso e l'altro rimane indietro. Beato colui che può dire sì alla parola, che può dire soltanto sì e amen ad ogni parola di Dio, che viene confermata nel suo intimo e che può accettarla di tutto cuore. In realtà ha già la certezza di appartenere a coloro su cui riposa il compiacimento di Dio. Pace sulla terra nell'uomini del compiacimento divino. Simile persone vogliamo e possiamo essere, persone del compiacimento divino tramite Cristo, tramite ciò che avvenne sul Golgota. Tu e Dio siamo stati resi gradevoli a Dio. Egli ha preso il nostro posto ed è stato fatto peccato per noi, affinché in Lui siamo stati fatti partecipi della giustizia di Dio, della sua purezza e della sua santità. E anche questo passo, la scrittura si adempirà, non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quanto Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Non guarda al tuo corpo sfiorito, non badare ai dolori che talvolta hai. Dillo al tuo Signore e vai avanti con tuo Dio, portando in te tutte queste promesse. E come è certo che portiamo le promesse fino alla fine, verrà il tempo in cui ci porteranno nell'aldilà e diventeranno realtà in noi, saranno realizzate per la grazia del nostro Dio. Riassumiamo e poi arriviamo con ciò alla conclusione. Il Nuovo Testamento cominciò con l'adempimento delle profezie bibliche. Il Nuovo Testamento iniziò con l'operato soprannaturale di Dio qui sulla terra, lì sul campo dai pastori, da Simeone, da Zaccaria, da Maria. Non importa da quale ceto, dovunque possa essere, se siamo stati destinati da Dio di essere inclusi nel suo consiglio di salvezza, non fa nessuna differenza. Se tu sei profeta o contadino, non ha nessuna importanza. Anche là dove sei, sul campo, non ha importanza. Dio ti include in ciò che Egli fa. Egli lascia accadere tutte le cose secondo la sua santa e preziosa parola. Egli sa dove tu sei, Egli chi tu sei, Egli ti ha chiamato. Egli ha unto i tuoi occhi con unguento santo, ha aperto la tua apprensione per le scritture affinché non ti parla con sangue e carne, ma capisci che Dio è Dio che parla con noi. Questa è la grande differenza. abbiamo capito che il Signore è colui che parla con noi. Non mi meraviglierei quanto piano piano, ma sicuramente mettiamo in risalto, spinti dallo Spirito, i passi biblici davanti agli occhi nostri che trovano il loro adempimento per andare con Dio, per sapere che Egli l'ha promesso e Egli lo fa secondo la sua parola. Prima ho detto, Betlemme era stato annunciato e là avvenne e tutto avvenne come Dio l'aveva detto in anticipo nella sua parola. Oggi tutto accade come Dio l'ha detto per questo tempo. Beato colui che non si scandalizza, beato colui che si lascia strappare da tutto e dice, Signore, anche io desidero appartenere a coloro che saranno partecipi dell'adempimento della parola e di ciò che tu fai ora. Dio lo farà riuscire a tutti coloro che sono sinceri come in quel tempo nel principio, così anche alla fine troveremo tutto come Egli ce l'ha detto nella sua parola. Anche la situazione degli ultimi tempi, credetemelo, potremo entrare in tante cose. Sta scritto, negli ultimi tempi l'amore dei più si raffredderà. Voi sapete ciò che sta scritto in merito agli ultimi giorni. Primo Timoteo 3, secondo Timoteo 4, Luca 21, Matteo 24, secondo Pietro 3, riguardo agli schenatori che saranno alla fine dei giorni, tutto lo vediamo adempiuto. Vi dico, oggi potremo scrivere tutto un registro di passi della Scrittura adempiuti uno dopo l'altro. Dio ci ha dato grazia, Egli ci ha benedetti, con il diritto di primogenitura per udire ciò che Egli ha da dirci ora, per andare con ciò, per ordinare e per capire tutto. Tutto è grazia e per questa grazia anche oggi vogliamo ringraziare il Signore di cuore. Che siamo? Chi siamo? Dillo una volta tu stesso. Molte persone sono migliori di noi e ora siamo qui radunati nel cospetto di Dio, disprezzati, anche questo è stato detto. E Paolo l'ha scritto ai Corinzi che siamo considerati quali seduttori, eppure veritieri, come coloro che devono avere pazienza a cagione della verità. La via dei profeti e del Signore non era semplice, ma piuttosto difficile, così pure la via degli apostoli, e la nostra via non sarà diversa, ma camminiamo sulla via del Signore fino alla fine, finché passeremo dalla fede al vedere. Voglio andare col mio Signore fino alla fine e rallegrarmi ogni volta quando vedo nuovamente l'adempimento della Scrittura. Quanti si rallegrano in merito, cioè che possiamo vivere ora in quel tempo in cui si adempiono per grazia le profezie bibliche in mezzo a noi, in noi e alla fine anche tramite noi. Voi tutti dite Amen. 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 Amen.